Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Ho scelto di fare questa catechesi ascoltando la catechesi di Francesca a Pentecoste, dove ha parlato dei vari alberi e ha ricordato le palme, che è stata la prima catechesi che io ho fatto alla fraternità. E una piccola storia della fraternità per quanti sono nuovi e come è nata questa realtà, che per me è una realtà nata per volere di Dio. Addirittura nel 91 io ero diacono e ho fatto gli esercizi spirituali a Napoli, che predicava questi esercizi spirituali per preti e diaconi il padre Tardif. Quindi ho detto quali esercizi migliori per prepararmi al sacerdozio. Era settembre, io a novembre sono stato ordinato e c'erano più di 300 preti e 9 diaconi. Siamo arrivati, c'era il salone, il tavolo per padre Tardif e tutti volevano andare più vicino. Se vi ricordate, i più antichi Don Dino Foglio, diaconi fuori di qui, fuori, metto fuori. E i diaconi li mise in una stanzetta, questi 9 diaconi. Dice, voi qui, perché ancora non siete preti? Vabbè, sono due, io, va bene. Padre Tardif arrivò, era stanco, e tutti i cittadini lo volevano allapare. Lui entrò nella stanzetta e si mise con i diaconi, però c'erano le guardie del corpo, non si potevano avvicinare. Padre Tardif ormai era famoso. Io porto sempre in tasca l'immaginetta di Nostra Signora, gliel'ho data al cameriere, dice, gliela può portare a Padre Tardif. Appena c'è arrivato questa immaginetta di Nostra Signora, che tal? Di chi è? Qua è? Dice, io. Dice, ven a chi? E sono andato da lui, tutti che mi italiavano. Gli ho detto, sono missionario del Sacro Cuore, lui è pure missionario del Sacro Cuore. E quindi però dice, ci incontriamo in questi giorni perché io voglio pregare per te. E in quei giorni di ritiro io ho avuto, lui mi chiamò e mi disse: vieni, ti faccio una preghiera. Che cosa vuoi dal Signore? Ho detto, guardi, io sono timido e quando predico, io già predicavo perché ero diacono. Con padre Fiorini che faceva la messa alle 9 in santuario e c'erano 4 cristiani, di cui 3 litigavano e io predicavo. E perché lui ormai era anziano, ho detto: guardi, io non ti preoccupare, faccio una preghiera, diventerai un grande predicatore. E vero fu. E mi fece questa preghiera per le ferite emozionali. Molte volte quando noi, per parlare in pubblico, abbiamo delle ferite emozionali. Comunque, poi ci ho detto: senti, ma perché non vieni a Roma? Io abitavo a Roma, ero ancora seminarista, perché non vieni a Roma a fare una messa? Certo, dammi il numero di telefono. E io da qui ho appreso che bisogna fare sempre, dire sempre, dammi il numero di telefono. Io quando sono di nuovo in Italia ti telefono. Passa il tempo, io sono stato ordinato, sono stato trasferito a Oleggio, non ero più a Roma, non c'erano i cellulari a quel tempo, tu davi il fisso. Però io ero consigliere provinciale e da Oleggio ci fu un consiglio provinciale e andai a Roma per il consiglio provinciale. La sera stavamo mangiando, spoglio al telefono, io ero il più giovane, mi alzo e vado a rispondere ed era padre Tardif. Dice, senti, sono padre Tardif, sono in Italia, verrò a Roma a celebrare la messa nel santuario. Dice, guardi, io non sono più a Roma, sono a Oleggio, un messo a Oleggio. Qui Giovanni, lode al Signore, un messo a Oleggio. Ho detto, Milano, Milano. Dice, sì, dammi l'indirizzo e dammi il numero di telefono che io verrò. E così fu. Il 4 agosto del 95 padre Tardif venne a celebrare a Oleggio, che io mi ricordo ho avvisato i carabinieri che sarebbe venuta tanta gente, poi ci fu una messa, Mi prese in giro il comandante, disse: guardi che verrà tanta gente, va bene, una messa viene tanta gente. E in effetti la chiesa di Oleggio è grande, ma non c'entravano in tutte, e abbiamo messo anche i tendoni fuori. Poi, io mi ricordo, non c'era il gruppo Oleggio. Poi l'indomani mattina abbiamo pregato sulla tomba di Enrico Verius e lui disse: qui in questa comunità, in questa sorgerà una nuova realtà, una nuova comunità che raccoglierà tanta gente. Io mi guardavo, era agosto, quindi io andavo al gruppo di Novara, eravamo io, mamma e te, tu, io Antonietta, e disse: ma c'è in realtà? E detto: però cominciamo a pregare. Abbiamo cominciato a pregare, eravamo poche persone. Abbiamo cominciato a pregare in una stanzetta del gruppo Medjugorje, poi man mano la gente veniva e cambiavamo posto perché aumentava sempre di più fino all'apoteosi delle messe di intercessione. E poi per contagio cominciarono altri gruppi, ecco, Reggio, Novara, Gallarate, e poi insomma anche Roma nacque così. Padre Simeone mi disse: scusa, ma tanta gente viene qui, vieni in santuario, vieni a fare le messe pure in santuario. E così cominciò il gruppo a Roma, a Ponte Cagnano, padre Domenico Pagliari mi disse: vieni a fare una messa qui, e nacque il gruppo lì. E così poi a Palermo, e per contagio quindi nacquero tutte queste realtà. E senza fare le cose a tavolino, quando le cose vengono dal Signore. Tante coincidenze. Se io quella sera non rispondevo al telefono a Roma, se io non ero a Roma, per dire: quando le cose vengono dal Signore, stai tranquillo che si realizzano. E la fraternità è ancora viva dopo tutti questi putiferi che ci sono stati, Covid, persecuzioni e cose. E i gruppi sono ancora vivi nella preghiera, malgrado le difficoltà oggettive, cioè uno sfoltimento, ma come il titolo della catechesi di Pentecoste, ogni albero che non è stato piantato dal Padre mio sarà sradicato. Le cose che non vengono da Dio, le persone che non arrivano da Dio, alla prima difficoltà se ne vanno. È giusto che se ne vanno. Ieri l'abbiamo visto, Gesù: volete andarvene anche voi? E dopo, quindi abbiamo cominciato. Abbiamo pensato, ho detto: ma facciamo una realtà, ecco, la fraternità, qualcosa di più del gruppo di preghiera. Incontriamoci una volta al mese. E come vi accennavo ieri, quel giorno nevicò, c'era di tutto e di più. E io ho fatto questa catechesi. Ecco, Caterina, tu dici padre della Chiesa oggi. Ecco, è una catechesi presa dai padri della Chiesa. E feci io questa catechesi, che io vi ho portato anche le fotocopie dei passi, quindi nel 1996, quindi 27 anni fa. E ho fatto la fotocopia di quello, e il passo è in riferimento, bellissimo, quando i padri uscirono dall'Egitto, arrivarono a Mara. Mara, chiamato così perché le acque erano amare, e quindi loro assetati non potevano bere. E allora il Signore disse a Mosè: getta un legno e le acque diventeranno bevibili. E il legno, sempre i padri della Chiesa, dicono che è il legno della croce. Qualsiasi realtà amara della nostra vita, se noi ci facciamo entrare Gesù, diventerà dolce. Ecco perché dobbiamo veramente l'evangelizzazione, portare Gesù al di là dell'intruppamento e delle cose, portare Gesù, portare il Vangelo, portare la sua parola, perché le acque amare della tua vita, Giovanni, diventeranno acque dolci, acque bevibili, potrai guarire. Non te ne andare che ti faccio poi una preghiera. Ti pensavo scennata. Quindi sei stato attratto. Perché tuo sonno mi fa sempre scantare, non c'è nessuno. Con Gesù ha tutte le soluzioni. Ecco, le acque amare diventarono dolci, bevibili, e partirono e da Mara giunsero a Elim, dove trovarono 12 sorgenti e 70 palme. Lì stabilirono il loro accampamento. E c'è scritto anche, sono due passi uguali, anche in Esodo. Poi arrivarono ad Elim, dove sono 12 pozzi sorgenti di acqua e 70 palme. Qui si accamparono presso l'acqua. È l'immagine della chiesa. E se vi ricordate, ieri il Signore ha concluso: vai verso il deserto. Vi ricordate la parola conclusiva? Vai verso il deserto, ma nel deserto c'è l'oasi. E per noi che cultori del Piccolo Principe, dice: nel deserto c'è un pozzo dove noi possiamo dissetarci. Qui ce ne sono 12. E l'immagine della fraternità è: nel deserto della vita ci sono queste oasi. Il deserto di Giuda non è il deserto come quello che noi immaginiamo del Sahara. Sono tutte pietre assolate. Fuori di Gerusalemme già c'era il deserto. Adesso Israele è tutto pieno di vegetazione, perché gli ebrei hanno preso l'acqua del mare e l'hanno portata in Israele. Ma nel tempo di Gesù c'erano questi deserti assolati. Gerico, ad esempio, sorge su un'oasi. L'oasi cosa ha? L'oasi ha l'acqua. C'è la sorgente sotterranea dell'acqua e le palme. Le palme danno stabilità al terreno. Se vi ricordate, nel 68, quando ci fu il terremoto, tutti quelli che erano nel circondario di Dante Lolli andarono a Piazza Lolli perché c'erano le palme e dicevano: le palme tengono fermo il terreno, anche se viene un'altra scossa di terremoto. E la sera andavamo a dormire a Piazza Lolli, che per me, io ero ragazzino, era una grande festa. Si giocava tutta la notte, si poteva stare fuori fino alle 10, 11 di sera a giocare. Quindi le palme. Allora, è l'immagine, l'oasi, i beduini, le persone transitano, arrivano nell'oasi. Nell'oasi c'è l'acqua, quindi si lavano, c'è l'acqua e quindi bevono. Ci sono le palme che danno frutti, i datteri, che sono, io sono un mangiatore di datteri, ma basta pochi datteri ti danno un mucchio di energia, di forza. Mangiate due datteri al mattino. E che l'immagine, i frutti della palma, l'immagine della parola di Dio, ma più i frutti dello Spirito. E le palme danno frutto, i frutti dello Spirito. Amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza e dominio di sé. Sono nove. Allora, la fraternità è questo. La fraternità è un'oasi nel deserto della vita, dove le persone transitano, si lavano, si rifocillano, bevono, mangiano e poi scelgono cosa fare. Riprendono il cammino. Quante persone sono transitate dalla fraternità? Perché le persone nella nostra vita vengono per una ragione, e vengono per un tempo o vengono per sempre. Noi lo vediamo, le persone che transitano nella nostra vita per una ragione ci sfruttano, si servono di noi, poi se ne vanno, oppure per un tempo, e poi ci sono quelle che sono nel capitolo dal primo all'ultimo capitolo della nostra vita, quelle persone. Nella fraternità è lo stesso. Le persone, dopo essersi rifocillate, devono fare una scelta. E se tu vuoi, puoi essere una palma all'interno della fraternità, una palma, quindi devi essere stabile. No, se canne sbattute dal vento, appena c'è un primo suscione, tu scappa a destra e tu scappa a sinistra. Va bene tutto, però se tu vuoi fare parte della fraternità, devi essere una palma, devi essere una persona stabile, ci devono essere quelle persone di cui tu ti puoi fidare. Ad esempio, io ho sempre detto, stavo con una persona bipolare e non sapevi mai che cosa, Come ti aspettavi? Perché un giorno era alle stelle, un giorno era alle stalle. E ho capito che ci sono persone bipolari dal punto di vista spirituale. E un giorno sono tutte entusiaste e effervescente, e un giorno pide la fede, non la puoi perdere la fede, pide la pace, certo, la puoi perdere. Se io la mia pace dipende da Elisa, Elisa mi toglie la pace, se la riprende. Le cose devono dipendere da noi, da dentro. E allora nessuno te le potrà mai togliere, non devono dipendere da eventi esterni, saremo sempre ostaggio, ostaggio delle persone, ostaggio degli eventi, ostaggio del tempo, non tanto del tempo meteorologico quanto del tempo spirituale e della nostra vita. E portare frutto, noi dobbiamo portare i frutti, amore, gioia. Le persone che vengono ad un incontro devono almeno portarsi un frutto, amore, un po' di gioia, un po' di gioia. Oggi era a pranzo da mia sorella, e proprio ingrata, ma lo devo dire. Venisse e dice, mi finivo un libro, ho guardato il suo libro, il Tamborello, cose che io ho detto 30 anni fa. No, sono cose tutte originali. Ci disse, prendiamo, testimone mio cognato, prendiamo sto libro che l'aveva una sieggia, apriamolo a caso e vediamo se una cosa che io ho detto o non ho detto. E tutte news sono, e ho aperto a caso, vero Salvatore? Diceva, in un rapporto, bisogna esserci gioia e bisogna scegliere, se è vero, io non l'ho mai detto, hai ragione sorellina. Perché così nessuno è profeta in patria. Quindi, Grazia, non ti illudere che Martina, poi Martina, le cose che tu per ora gli dici le scoprirà a pagamento da qualche altra parte. Accussi un libro, ma accattato, proprio ingrata. Però per dire amore, gioia, Tamburello, bravi. Le finisce, io invece ieri sera ho terminato un libro, un giallo, finalmente si scopriva l'assassino, comunque. I frutti, bisogna portare frutto, bisogna portare frutto, non solo foglie, non solo bla 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 parole. E ci sono questi 12 pozzi. 12 pozzi. E in questi fogli che io vi ho portato, ho fatto le fotocopie, ve lo darò alla fine, perché se no, se fogli che mi fanno venire solamente nervoso. E allora, 12 pozzi dove per prima noi dobbiamo abbeverarci. Vi ricordate Isacco? L'abbiamo fatto ad un'isola delle femmine. Isacco cominciò a scavare dei pozzi. Attenzione, qui bisogna scavare dentro di noi perché l'acqua è nel profondo. Ci sono persone che vivono di acqua piovana, quindi oggi siamo qui, c'è l'acqua piovana, oggi vi sto io inondando di acqua, ma domani allora dobbiamo andare nel pozzo. Caterina, quando si sposò, Caterina e Salvatore sono andati ad abitare a Borgo Molara, in quella casa c'era un pozzo. E si prendeva l'acqua dal pozzo. Noi dobbiamo prendere l'acqua dal pozzo, dentro di noi, scavare. Questi 12 pozzi, ecco, ve li ho portati e cominciano tutti con la P. Allora, il primo pozzo è la preghiera. La preghiera. E ho messo due citazioni. Pregate incessantemente, pregate sempre, che non si può pregare sempre, quindi dobbiamo trovare una modalità di stare sempre in un atteggiamento di preghiera. San Francesco non era un uomo che pregava, ma era la preghiera fatta carne. Noi dovremmo arrivare a questo. Comunque, io ho messo ai tempi, 27 anni fa, pregate incessantemente con ogni sorta di preghiere e suppliche nello spirito. Le preghiere sono le preghiere vocali. La supplica è l'adorazione, dove Mosè cominciò a supplicare il Signore alla lettera, nell'ebraico è accarezzare il volto del Signore. Carezzare il volto del Signore e fare l'adorazione. Allora, adorazione in chiesa, ma tante volte le chiese sono chiuse, non c'è, adorazione deve essere quotidiana, non siete capaci di vegliare un'ora sola con me, quindi questa allora è nella preghiera del cuore dove noi entriamo nel cuore ad adorare, adorate Cristo nei vostri cuori, dice San Pietro. Nella prima enciclica, e poi c'è, se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, anche qui i padri della Chiesa attribuiscono alla glossolalia, e quindi alla preghiera in lingue, la preghiera degli angeli, è quella che capisco. Quindi questo pregare, preghiera vocale, adorazione e canto in lingue. La seconda è P, parola di Dio, secondo pozzo è la parola di Dio. Da subito la fraternità si è distinta come intercessione e come ministero verso i malati, verso persone che hanno problemi. E quindi le due citazioni, avendo a conforto le sacre scritture che sono nelle vostre mani. Seconda Maccabei, confortandoli così con le parole della scrittura, della legge e dei profeti. Ai tempi, 27 anni fa, c'era tutto, eravamo già vicini al 2000, e quindi nel 2000 vi ricordate che doveva finire il mondo, c'erano tutte le profezie e queste cose. E io già ai tempi dicevo, ecco, stabilizziamoci sulla parola di Dio. Confortiamo le persone con la parola di Dio. Consolate, consolate il mio popolo, Isaia 40. Come lo possiamo consolare? Con le parole di Dio, Vangelo, con la buona notizia, perché oggi la buona notizia non la dà più nessuno. C'è un'informazione di regime, c'è un'informazione alternativa, ma poi alla fine della fiera parlano sempre di cose negative. Vangelo significa buona novella, quindi devi essere tu a dare la buona novella in questi 7 anni che ci preparano dalla venuta di Gesù. Perché pareva che era 27 anni fa, ma ancora oggi siamo di nuovo allo stesso punto di prima. Stabilizziamoci, il nostro punto di riferimento, il nostro faro illuminante deve essere la parola. La signorina mi diceva poco fa, la signorina Rossella O'Hara, diceva, ma in fondo c'è scritto nella Bibbia, ma fa un noleggino manco sti parrini, che nessuno sa quando sarà la fine, solo il Padre. C'è scritto, però ecco, molte volte noi andiamo appresso alla rivelazione della Madonna di Trevignano, la Madonna di Brescia, la Maronnella di Trapani, Runa di Nishtair, tutti sti Ciamatina, tutti sti Maronnelle. No, tutto quello che mi direte potrà essere usato contro di voi. No, Elisa oggi è andata, non so in quale rivelazione, e ci ha messo un bigliettino, Pace Giuseppe, rapido, c'è una sieggia, come sta stata la sieggia? C'è una sieggia già, a Novara c'era un cristiano che parlava, Casa Grande si chiamava, che parlava con la Madonna, e io mi ricordo Antonietta e Teresa Valbusa, e andavano a Novara, siamo una settimana a Ciasieggia e a Maronna i coccolava. Poi c'eravamo i picci, naturalmente. Comunque, per dire, tutte queste va bene tutto, va bene. E agganciamoci alla parola. Penitenza, penitenza, P, è il sacramento della riconciliazione, la confessione. Allora, ai tempi io mi ricordo, stavo giornate intere perché, a confessare, ma la confessione, la riconciliazione è un invito a trovare un testimone con cui tu poter tirar fuori il tuo vissuto negativo. Non chi va a messa, ho disobbedito alla mamma, mi scegliamo come marito. E a rubare i siringhi all'ospedale e così via. In infermiere se puoi tenere i siringhi all'ospedale, i maestri se puoi tenere i gomme, i penne, per dire, chiudiamo. Tu devi avere un testimone. Già ai tempi quando studiavo io spiritualità, non si chiamava più padre spirituale, ma si chiamava amico spirituale. Cioè, oggi se tu hai un problema, te ne vai uno psicologo. E poi Avarone che ti deve confessare ogni mese, allora ci dice qua confessare io parrino, poi c'è chi deve indulgenza, ancora peggio. Io mi ricordo una volta, signora, non gli posso dare la soluzione. Perché? Se, me, la, me deve dire qualche peccato, summonici peccate, come faccio a dargli la soluzione? No, ma io devo prendere l'indulgenza. Signora, l'indulgenza, allora perché secondo, per dire, noi siamo schiavi di tutte queste cose. Però ecco, la confessione, ormai la confessione l'abbiamo ridicolizzata, però abbiamo bisogno di tirar fuori. Ecco, allora nei gruppi ci sono queste amicizie dove noi parliamo e tiriamo fuori. Già San Francesco d'Assisi diceva, quando c'è qualcosa che ti rode, parlane con il tuo confratello, con il tuo amico. Poi, e quando arriva il prete ti vai a confessare, però tira fuori, è importante questo, e soprattutto poi il perdono a se stesso, perché tante volte abbiamo tutti questi grovigli dentro. Pane eucaristico, tra l'altro 27 anni fa ho messo la stessa frase che ieri Marisella ci ha dato nel segno, e che era il Vangelo di ieri. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me, io in lui, come il Padre che ha la vita, quindi Dio non ha cose di morte, mortificazione, ha mandato me, io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Fare la comunione non è il bollino che io ho fatto la brava e quindi faccio la comunione. Proprio giorni fa un giornalista mi diceva che lui non fa la comunione, si mette la tussì a Melano, però il bambino chiede, fa la comunione, dice papà, tu perché non ti fai la comunione? Perché è divorziato? Vi ricordo che nella chiesa i divorziati non possono fare la comunione. Ma al di là di chi può farla o non può farla, che Gesù non l'ha negata neanche a Giuda che aveva i piccioli in tasca, e fare la comunione è per vivere con Gesù, per vivere di Gesù. Come io vivo per il Padre, chi mangia di me vivrà per me. Quindi fare la comunione è un andare in missione. Si alzò, Gesù mentre stava mangiando, si alzò da tavola, depose le vesti, depose il ruolo e cominciò a lavare i piedi, a servire. Il vero servizio inizia dal pane eucaristico, dove noi, non è un bollino, ho fatto il bravo, ma io mangio Gesù per diventare Gesù in mezzo alle persone e portare la sua parola, il suo messaggio. Portare Gesù e quindi portare guarigione, portare liberazione. E come Gesù ha detto. Esatto, ma il comandamento dell'amore, Gesù non ci ha detto di amare Dio, no, è l'unica religione dove non c'è un comandamento di amare Dio, ma amatevi così come io ho amato voi. Noi siamo invitati ad amare da Dio e questo comandamento è nel 13° capitolo, prima ancora di essere arrestato. Quindi Gesù cosa ha fatto? Ha guarito, ha liberato, ha evangelizzato. Questo è l'amore, è l'amore. Poi c'è di presenza di Dio. Camminerò alla presenza del Signore sulla terra dei viventi. Ieri ho accennato che conosco soltanto due persone. Già subito la signorina Roberta mi ha mandato un messaggio, la signora invece non ce l'avrebbe detto a viva voce. Elia ed Eliseo. E vivevano alla presenza del Signore. Noi dovremmo vivere questa presenza del Signore sempre. Quindi non è tanto dire una pregherina, non è tanto dire a fare la comunione, non è fare, vi ricordate, andiamo a fare una visita a Gesù sacramentato, si usava così. Vivere sempre con Gesù sempre accanto, cambia completamente. La vita, se Gesù è sempre accanto a noi, vivere la presenza di Dio. E qui poi si rompe il telefono. P, passione di Gesù Cristo, la passione. Cristo patì per voi lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme. Prima lettera di Pietro. E ho messo anche un appunto del diario di Suor Faustina, dove la Madonna Suor Faustina Kowalska dice: sii coraggiosa, non temere gli ostacoli ingannevoli, ma considera attentamente la passione di mio figlio e in questo modo sarai vincente. Io mi sono rifiutato sempre con i miei collaboratori che periodicamente si vedono la passione di Mel Gibson. Marcuccio, Patrizia, Roberta, Annalisa, si uncino e si vedono e chiancino i chianti che si fanno. Io mi sono sempre rifiutato di vederlo. E perché è un dolorismo inutile. E Cristo patì per voi lasciandovi l'esempio perché ne seguiate le orme. La passione del Signore è di una ricchezza inesauribile. Io mi ricordo abbiamo fatto un Lato Il, io ho parlato tutta la settimana sulla passione. E i cinque misteri dolorosi che trovate nel libro, uno dei libri più belli della fraternità, dove mi spiegate, mi dice, ma è riduttivo se noi ci fermiamo al dolore quanto ha sofferto Gesù. Gesù ha sofferto pochissimo. Gesù è stato arrestato alle 11 di sera, l'indomani alle 3 del pomeriggio, è morto. Ha più sofferto forse più mia madre, non fu né lieto. Io mi ricordo dai tempi leggevo Un uomo di Oriana Fallaci, ma quanto ne passò zitto di Oriana Fallaci, che era un dissidente greco, le torture che gli hanno fatto, fino a quando è morto, poi l'hanno rilasciato e l'hanno pure ammazzato con un incidente, un falso incidente. Ma quanto ha sofferto? Oriana Fallaci diceva, ma ci parlate delle sofferenze di Gesù, ma quanto ha sofferto Papadopoulos lì, come si chiamava? La passione di Gesù, noi siamo vincenti. Se guardiamo tutte le risposte che ha dato Gesù, l'amore. Tutti noi siamo bravi quando le cose vanno bene, tutte brave, tutte sante, tutti cristiani siamo. E proprio quando le cose vanno male, quando sei avversato, quando sei torturato, continuare a dare risposte d'amore. Se tu consideri la passione del Signore che sono state sì e no, 16 ore, 15 ore, tutto qua perché alle 3 è morto, non possiamo vedere solo il dolore, ma l'amore che Gesù ha messo in quelle 15 ore dall'arresto alla morte. Per carità, una tortura feroce è stata, ma al giorno d'oggi basta vedere i regimi totalitari. Quanto hanno sofferto altri, non è sulla sofferenza, ma sull'amore. Se noi meditiamo la passione del Signore, Santa Madre dei Voifate, che le piaghe del Signore siano immesse nel tuo cuore, io diceva, io mi ricordo una volta i segnalisti facevamo sta Via Crucis, che era una tortura per me, perché poi io mi addoloro. Se tu vuoi bene ad una persona, ricordare. Io le fotografie di mia madre malata le ho strappate tutte. Mia sorella aveva anche la pulitina con il denale. Ma sai, ma tenetela tu. Ricordare fa male, fa male. E mi ricordo i seminaristi, io mi ricordo Santa Madre dei Voifate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio. E poi Asira, Asira. Mancava un formaggio, E faceva comunque in nudo che mancava quell'immagine. Ci disse: scusami, voi le piaghe del Signore, le sofferenze del Signore, potete mancare di chiedere quell'immagine, e sta facendo tutto suo testetto. Per dire, attenzione che la parola crea, quando noi diciamo, prima vogliamo le piaghe, poi quando avremo le piaghe vorremmo essere liberati. Attenzione a quello che dite, perché quello che dite diventa profezia della nostra vita. Provvidenza, P, provvidenza. Per la vostra vita non affannatevi. Guardate gli uccelli del cielo, osservate come crescono i gigli del campo, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte queste cose, l'antica traduzione, vi saranno date in aggiunta, alla lettera E vi saranno messe davanti, davanti. Quindi non c'è bisogno che le vai a cercare. Quello che tu devi fare è occuparti del regno di Dio. Attenzione! Non regno di Israele, regno di Dio, non la parrocchia, non gli MSC, non il gruppo, no a me famiglia, non i miei nipotini, poi chi mi interessa dell'auge e così via. Ora Romano Piccino c'ha l'esame dell'italiano, quindi Romano è generata di tensione. Attenzione, cercate prima il regno di Dio. Il regno di Dio è vivere la vita nello spirito. E la sua giustizia, la giustizia umana, non lo so, adesso non voglio fare il disfattista, no? Ma non interessa, la legge è uguale per tutti, dice, va bene, ma la giustizia di Dio qual è? La giustizia di Dio è dare agli altri non quello che si meritano, di chi veramente, ma quello di cui ha bisogno. Se tu vivi la vita nello spirito. Se tu dai agli altri quello che hanno bisogno, pure se non se lo meritano, e se tu vivi questa vita nello spirito servendo, nella fraternità, attenzione, non c'è pagamento, è tutto all'insegna della gratuità, perché è il Signore che ti ricompensa. È il Signore, quello che tu fai, ogni servizio che tu fai, ma il Signore non c'ha il braccino corto. Quello che tu fai, il Signore ti ricompensa. Tu vuoi bene ad una persona, fagli fare un lavoretto per il Signore. Perché poi è il Signore che fa. Anche venire alla preghiera, è il Signore poi che ti ricompensa della lode, della cosa, di tutto quello che fai per Lui e per gli altri. E tutto quello che tu vuoi, non devi andare a cercarlo, ti verrà messo davanti. Però la condizione è cercare il regno di Dio e la sua giustizia. Questo è importantissimo, per la nostra vita, al di là delle ricompense. Che poi, come mi piace sempre la frase di Ruskin, la ricompensa per la fatica fatta non è quello che ricevi, ma quello che diventi. Ecco perché allora coinvolgere il più possibile persone perché questo bene sia condiviso. Mi ricordo la buonanima di Antonietta quando io davo i compiti. Siamo fatti Giuseppe, se li facciamo io e te, li spicciamo prima e li facciamo meglio. E in effetti è vero, però se tu coinvolgi più persone, non è perché hai bisogno di qualcuno che ti sposta le sedie o fa qualcos'altro, ma perché il Signore poi possa ricompensarlo. Ecco allora, la provvidenza è una cosa bellissima. Il perdono, Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno, amate i vostri nemici. E pregate per i vostri persecutori. E questo perdono, che poi è la cosa principale per la guarigione, dice il Siracide, se qualcuno conserva la collera verso un altro uomo, come potrà chiedere la guarigione al Signore? Tutti, chi più, chi meno, abbiamo persone con cui siamo in disaccordo e abbiamo problemi, Però ecco, questo perdono totale, questo perdono completo, questo perdono ti porta la guarigione e ti porta la comunione con il Padre. Addirittura qua è una cosa impossibile dal punto di vista umano. Amate i vostri nemici. No. Dal punto di vista umano non è, ma appunto qui il Signore non ci dice cose che, ci dice cose che vanno al di là delle cose umane. Qui noi lo possiamo capire soltanto se c'è il Signore. Pietà. Pietà, e qui tra parentesi ho messo opere di misericordia, però adesso in questi anni. Sapete che i doni dello Spirito Santo sono sei nel libro di Isaia. Poi per arrivare a sette, perché il numero completo, il sei è il numero del diavolo, hanno aggiunto pietà. Ma sta pietà, scusate la me, sul dono dello Spirito Santo, pietà, che cos'è? E allora ai tempi si diceva opere di misericordia. Oggi, in questi anni, hanno cambiato di nuovo. Questa pietà è spiritualità. Ed è importante spiritualità perché noi possiamo essere persone spirituali o persone religiose. Le persone religiose sono le più pericolose che possiamo incontrare. Religione e religio sono quelle persone che ti chiudono, che mettono paletti, cose. Spiritualità invece sono le persone che vivono lo spirito è piena libertà. E misericordia. Tra l'altro oggi sono le beatitudini, siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro. Quindi incontrare gli altri significa avere misericordia, significa come hai portato rosario in grembo, e quindi il rosario è carne della tua carne, e il rosario ti può fare tutto quello che tu vuoi, ma tu l'hai portato nel grembo. Così anche queste persone, all'Icari, lo devi portare nel grembo e gli devi voler bene, come vuoi bene a Rosario, come vuoi bene a Giuseppe. E per dirti, esatto, sì, avere misericordia è proprio, misericordia, la parola è raham in ebraico, che significa utero, significa generarli spiritualmente, ce l'ha detto il Signore, non chiamate nessuno padre, siete tutti fratelli, e io lo vedo, i padri un po' meno, ma le donne, le mamme, i loro figli fanno parte, hanno avuto 9 mesi poi, oltre il concepimento, quindi il sangue, le emozioni, le cose. Significa portare dentro. E le persone che arrivano al gruppo, le persone che arrivano all'oasi, tutte ingrasciate, affamate, tinte, perché poi col Vangelo a poco a poco li addolciamo, ferite, susciariate con marito, susciariate con amante, susciariate con padre, con nanna. Quindi queste persone a poco, fuori di tagliare acqua, lavarli, rifocillarli, questa è. E qui pietà c'è. La condivisione. Isaia 58 dice, è la traduzione, due volte, dividere il pane con l'affamato. Devi dividere, condividere il pane con l'affamato. Ma la traduzione è come al solito non rende, perché nei due versetti dividi il pane con l'affamato, dividi il pane con chi ha fame. No. Il primo è dividi il pane, quindi la condivisione economica. E caso rubo tutti i telefoni, ma comunque. L'altra è condivisione dell'anima. Non dice se tu dividi la tua anima con l'affamato. Quando arrivano nelle nostre comunità, ci sono persone affamate d'amore. Allora gli devi dare la tua anima. Anima custos, gli devi dare la tua anima, gli devi dare il tuo amore, anche se non se lo meritano, anche se poi ti calpesteranno, ma questo però fa bene a te. Dagli la tua anima e se tu offrerai la tua anima all'affamato, Brillerà fra le tenebre la tua luce e la tua ferita si rimarginerà presto. Molte volte noi vogliamo delle pratiche di guarigione, vogliamo guarire e chiediamo al Signore. Allora il Signore, tu hai chiesto al Signore che vuoi guarire e il Signore ti manda una persona nella tua vita. Ti mando una persona che tinta, come Tia, e che cosa? Allora, tutta mia mi capitano, tutta mia, ma che la fitta mia funno male. No, ti dà quella persona da amare. Nel momento in cui tu cominci a dargli la tua anima, un sommiere dalle tre vignate, nel momento in cui ti dai la tua anima, nel momento in cui tu l'accogli la cosa, il Signore guarisce la tua ferita. Guardate che funziona così. Vi ricordate la Samaritana? La Samaritana gli disse il Signore, dammi da bere. Perché il Signore, appena lei gli dà da bere, io ti darò un'acqua di cui non avrai più sete. E ogni volta che noi, qualcuno ci chiede qualcosa, è perché il Signore vuole darci di più. Ma il Signore non è che ti appare e ti dici, in Apriste Filippo, sono Gesù, mi fai questo. No, purtroppo non avrai questa fortuna. Magari, te lo auguro. Però incontrerai persone, tutto quello che avete fatto al più pitocco dei miei fratelli, l'avete fatto a me. Qua non si scappa. È Bibbia, no? È Rivelazione, questa è Bibbia. Poi c'è beati i poveri in spirito, quindi vivere. La prima beatitudine, beati, essere beati, e il Signore ci vuole felici. E i veri figli di Dio, lo dicevo stamattina nel commento che c'è su Facebook alla parola, chi sono i figli di Dio? Beati gli operatori di pace saranno chiamati figli di Dio. E i figli di Dio, perché poi possiamo diventare anche figli del diavolo, sono quelli che rendono felici gli altri, però nessuno può dare ciò che non ha. Se tu sei arraggiata, se tu sei cosa, non è che puoi rendere felici gli altri. Quindi qui ci vuole un sano egoismo, dobbiamo diventare felici noi. E allora, se siamo felici noi, io faccio l'esempio mio, mi vengono i sensi di colpa, perché mi dirà, me frate cuda facciuzza, l'altro frate cuda facciuzza, la soluzza non ne parliamo. E altre persone che incontro, io mi sento a disagio, un senso di colpa, e allora cerco di portare felicità ovunque. Quella felicità che ho devi essere come la Coca-Cola, ma tu devi prendere, mi piace, mettendo in pratica te sta caramellina e tuo figlio. Un applauso a Elisa, brava Elisa. Quindi, beati, ma noi dobbiamo essere beati, e naturalmente le modalità non sono quelle del mondo, ma sono quelle che Gesù oggi ci ha detto, perché il Padre vuole vederci felici. E che cosa vuoi, Laura Schiera da Serena, che fossi felice? Che cosa vuoi della regina del tuo cuore? Che cosa vuoi da Giuseppe Aurelio? Che siano felici. Se tu li vedi felici, sei felice pure tu. Perché poi quando si è padre e si è madre, la felicità è dei figli. E se non c'hai figli, l'hai in maluz. Se tu vedi il maluz felice, sei felice pure tu. Ecco, beati. Abbiamo finito. Mamma mia. Poi, predilezione, amicizia. La fraternità deve essere una comunità di amici. Amico, anima, custos. E qui c'è Abramo, ecco, stasera ci ha parlato di Abramo, la parola. Abramo ebbe fede in Dio e fu chiamato amico di Dio. Chi crede in te diventa tuo amico. Giovanni, io credo in te, oltre che sei mio cugino, credo in te e quindi diventiamo amici. Credi in Dio, Abramo credette in Dio e fu chiamato amico di Dio. Vi ho chiamato amici e gli amici hanno qualcosa in comune. Qui noi abbiamo in comune Gesù. Attenzione, a volte gli amici possono anche tradirti. Mentre camminavo oggi che tornavo dallo zio Pino, mi sentivo anche che le musiche, ho sentito Felicità di Lucio Dalla, che proprio Felicità diceva l'amico, anch'io sono stato tradito. Gesù è stato tradito dall'amico, ma continuerà ad amarlo. E qua appena ti fanno tanto cruce e noce, per giurarsi a pena, un mia un cancello. E noi cancelliamo le persone. Vi ricordate Gesù quando Giuda, che ha i soldi in tasca e che è arrivato con le guardie e ha dato il segnale? Questo è bello perché Giuda voleva salvare Gesù e ha scelto il bacio per dire: non ti preoccupare, ti voglio bene, sto facendo tutto bene. E Gesù gli dice: Giuda, ti saluto, Mariella, Giuda, casi, via così, che venisci a fare, Giuda? Ma brutta fine farai, Giuda, pure con io. No, gli dice: amico, per questo sei qui, chiama amico. E poi qui, 27 anni fa, scrivevo: Jonathan, la tua amicizia era per me preziosa più che amore di donna. Questa frase ha fatto nascere uno dei primi circoli omosessuali di Torino. Ai tempi c'erano qualcuno che veniva da Torino, veniva a Oleggio e parlava del suo circolo, Davide Jonathan, che ancora c'è, perché per questa frase. Ma io l'ho voluta mettere qui, perché tutto si poteva dire a Davide. Davide era femmenaro, quindi solo che ammesso che Jonathan, la tua amicizia era per me preziosa più che amore di donna, perché l'amicizia è di più del matrimonio. Ma l'amicizia è oltre il matrimonio, l'amore di amicizia. Adesso c'è quella bellissima frase che qui non l'ho scritta, è la frase stupenda di quando Jonathan incoraggiò Davide ad avere fiducia in Dio. E i veri amici sono quelli che ci incoraggiano ad avere fiducia in Dio. E poi mi piace tanto la frase di Luis, dice: il vero amico è quello dove tu puoi parlare senza temere di essere, puoi parlare liberamente. Certe volte con le persone devi stare con due piedi in una stivala. Comunque, questo vale anche, poi ognuno ha le sue ferite, le sue cose. Comunque, questa è l'amicizia. E per ultimo, abbiamo qui il dodicesimo pozzo dove noi dobbiamo prendere l'acqua dello Spirito, e sempre con la P. Parusia è la venuta intermedia di Gesù. Sapete che Gesù è venuto nella carne, e noi aspettiamo la parusia, quando Gesù si manifesterà. E così c'è scritto nel Vangelo: quando cadranno le stelle, tutto crollerà. E ci sarà l'avvento finale di Gesù nella gloria. Quindi, Maranatà, vieni, Signore Gesù. Io ogni mattina quando mi sveglio, che parole dite quando vi svegliate? Ad esempio, un mio collaboratore, Marco, dice: io comincio a parlare quando vai in ufficio, quindi comincia a scegliere se caso collega. Il raccordo stabile. Ma io quando mi sveglio e mi alzo, dico: Gesù è il Signore. Maranatà, vieni Signore Gesù. Perché la venuta intermedia è questa. Gesù viene nella nostra giornata. Gesù viene, lo incontriamo nelle persone, negli eventi, e quindi io dico, Gesù è il Signore, Maranatà, vieni, Signore Gesù. Oggi è un giorno meraviglioso. E se tu lo dici, così sarà purtroppo. Oggi è un giorno, mi dica madre. Certo.
Quindi il suo ritorno in pratica farà mettere su
Allora, signora Andrei, non entri in questi trip perché non lo sappiamo. Sappiamo che questa realtà così avrà un termine, il tempo, e il Padre solo lo sa. E Gesù ha detto che non sappiamo nemmeno come, però lui c'è la venuta intermedia. Gioacchino Fiore fu bruciato per questo, perché disse che c'era il tempo del Padre, il tempo del Figlio, adesso c'è il tempo dello Spirito Santo. Quindi meno separo dice argomento, meglio è. Sta di fatto che noi aspettiamo parusia, verrà. La Bibbia termina con questo Maranatà, vieni Signore Gesù. Io lo dico ogni giorno, perché Gesù lo incontro ogni giorno. Però poi noi lo incontreremo quando, al termine della nostra vita, perché noi, o vedi che sta succedendo, mi diceva mia zia ieri, adesso noi dicevo, un balcone, o vedi che sta succedendo, Rosetta, Aineziata, sta succedendo, e ci sono guerre, più della seconda guerra mondiale, che c'era tutto il mondo in guerra, eppure siamo rinati. Per carità, l'Ucraina va bene. Preghiamoci, però per dire i segni non sono questi, sta di fatto che ci sarà, ma sta di fatto che noi lo vedremo quando chiuderemo gli occhi e Gesù ci dirà: vieni, serva buona e fedele, vieni nella gloria del tuo, nella gioia del tuo Signore. E sic transit gloria mundi. E quando veniva eletto il Papa prima, si metteva nella sedia gestatoria e poi un cardinale gli accendeva un fiammifero e il fiammifero poi si consumava e diceva sic transit gloria mundi. Così finiscono le glorie terrene. Morì pure Berlusconi, c'è una bella verità. Ora per la settimana a Mastiende, dobbiamo morire a regina. Ora, per dire, queste sono le do, però ecco, in questo tempo che rimane, ti vogliamo pregare, Signore, per questa fraternità di Palermo. Ti vogliamo pregare perché sia veramente un'oasi. E le persone che a Palermo hanno bisogno di lavarsi, di rifocillarsi, di mangiare qualche dattero e quindi energizzarsi con i frutti dello spirito, sappiano che qui ci sono sia le palme, persone stabili e ci sono anche dei pozzi dove poter bere. E allora, Signore, noi sappiamo che questa realtà l'hai voluta tu, come accennavo, qui sorgerà una comunità che attirerà tanta gente, la fraternità attira tanta gente che ha bisogno e ci sono tanti gruppi nella Chiesa, molto belli, molto forti, molto cose, però ecco qual è il nostro carisma? È proprio quello di attirare la gente che ha bisogno di una parola, che ha bisogno di un conforto, che ha bisogno di una guarigione, di una liberazione, che ha bisogno di un po' di amicizia, un po' di calore, un po' d'affetto, ha bisogno di gioia, pace, amore. E questo dobbiamo darle a noi, se siamo delle palme, se siamo stabili con tutti i terremoti della nostra vita, noi restiamo saldi. E allora, Signore, per questa comunità vogliamo invocare il tuo spirito, per questa fraternità in generale, ma nello stesso tempo, Signore, per ciascuno di noi, per ciascuno di noi che abbia stabilità, per ciascuno di noi che non si faccia prendere dagli eventi esterni, le angherie del partner, i problemi economici, i problemi dei figli, i problemi lavorativi, i problemi relazionali. Tutte queste cose devono essere esterne, ma la vera pace è dentro di noi, deve essere dentro di noi questa stabilità, essere, se noi siamo una casa costruita sulla roccia. Soffiarono i venti, ci fu la tempesta, ma la casa non crollò perché era fondata in te. Signore, stasera noi vogliamo fondarci in te. Stasera, oh Signore, noi vogliamo stendere le nostre radici nelle profondità del tuo amore. E Signore, chi più, chi meno, siamo anche disturbati. Allora, nel tuo nome, oh Signore Gesù Cristo, ti ho detto, nel mio nome scaccerete i demoni. Quindi invochiamo il tuo nome. E per la potenza del tuo sangue, il tuo sangue, oh Signore, il sangue dell'agnello, che tiene fuori lo spirito della morte. Perché tante volte non siamo morti fisicamente, ma siamo morti dentro. Qualcosa si è spezzato, un sogno si è infranto e siamo come morti. Ecco, il sangue sugli stipiti delle porte teneva fuori l'angelo della morte. Quindi noi stasera vogliamo segnare la nostra vita, segnare le porte del nostro cuore con il tuo sangue, perché comandiamo ad ogni spirito che non riconosce la tua signoria, allo spirito della morte, della malattia, dell'infermità, della menzogna, di inchiodarsi ora ai piedi della tua croce, perché tu ne disponga secondo la tua volontà. E su tutti noi, Padre, che stasera siamo presenti, su quanti sono collegati per la loro fraternità, Signore, effondi il tuo Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù. Invochiamo la tua presenza, vieni, Signore. Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. Scendi in mezzo al cuore, dona pace ed unità. Acqua viva d'amore, questo cuore fiamma a te. Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni su noi. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi. Scendi su di noi. Allaya ragamma Illalaya rayantara balaya Solo Carlotta la passo. Shinanayara yantara vanayana hi Hirayanayara vanayaya Intara vanayaya sharaya sarayanta Hirayara vanayaya Hirayantara vanayala hi Sì, come i nuovi cieli e la nuova terra che io farò dureranno per sempre davanti a me, oracolo del Signore. Così dureranno la vostra discendenza e il vostro nome. Ogni novilunio e ogni sabato tutti verranno a prostrarsi davanti a me, dice il Signore. Uscendo vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati contro di me, perché il loro verme non morirà, il fuoco non si estinguerà e saranno un abominio per tutti. E la finale del libro di Isaia, capitolo 66, versetti 22-24, dove si parla di cieli nuovi e terra nuova, e dove si parla di questo avvento del nuovo regno, e qui si parla, ecco, l'inferno, dove questo fuoco non si estinguerà mai, preso proprio da questo versetto di Isaia. Però ecco, al di là dell'inferno, chi si ribella contro il Signore? Il Signore ci dice che vive l'inferno. L'inferno è dentro il loro cuore. E che ringraziamo il Signore perché tu dici che durerà la vostra discendenza e il vostro nome. Ti ringraziamo, Signore Gesù, al di là della storia personale di ciascuno di noi, durerà la discendenza di questa fraternità, durerà la discendenza del nostro nome e quindi magari i figli di Sasi poi verranno qui a lodare il Signore. Diceva mia nonna, la mia bisnonna veniva a lodare e Elisa e quindi il Rosario, il nipote e così i figli di Raffaele. Dice mia nonna veniva, perché saltano sempre una generazione, attenzione, si salta sempre una generazione. Ti ringraziamo, la nostra discendenza durerà per sempre. È bello, Signore, che questa comunità non si estingue. Durerà, durerà. Grazie, grazie, grazie. E allora, Signore, a conclusione, vogliamo ancora fare grazie, infinitamente grazie. Perché ti ringraziamo, Signore Gesù, ti lodiamo e ti benediciamo per questa comunità. Vogliamo dirti grazie, Signore, per questo anno che abbiamo vissuto insieme tra alterne vicende. Lo abbiamo vissuto un anno un po' particolare, un anno post-pandemia, un anno con cui abbiamo visto anche i postumi di una persecuzione piccola, ma comunque che abbiamo visto tante cose, fughe o altro. Però ecco, siamo qui stasera, Signore, a lodarti, a benedirti, a ringraziarti, a dirti grazie, oh Signore, perché stasera possiamo ancora lodarti, benedirti e ringraziarti. E questo anno che concludiamo, adesso ci rivediamo il prossimo mese, domenica, per chi c'è solo al mattino, qui ci rivediamo qui all'Agrumento, e poi anche il lunedì sera, un cavolo, chi ci sarà, ma e saremo qui ancora, ma quello sarà tipo incontro estivo. Con giugno si chiudono sempre l'anno pastorale. E allora grazie, infinitamente grazie.
Innalzo il mio cuore con un calice di lode, con tutte le mie forze dico grazie, grazie, infinitamente grazie, grazie, grazie. Grazie di ciò che sei Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie, grazie, infinitamente grazie, grazie, grazie. Sei per me, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù.
Mi sono venuta la palpa e ho chiesto una parola conclusiva sempre con la nostra profetessa Carlotta Comandè e ci ha dato: ti lodo Signore, tu eri adirato con me ma la tua collera si è calmata e mi hai consolato. Ecco, Dio è la mia salvezza, ho fiducia e non temo, perché la mia forza e il mio canto è il Signore, Egli è la mia salvezza. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza, e direte in quel giorno: celebrate il Signore, acclamate il tuo nome, fate conoscere tra i popoli le sue meraviglie, proclamate a tutti che è eccelso il suo nome, cantate al Signore perché ha compiuto cose grandiose, le conosca la terra intera. Amen. Il passo conclusivo è Isaia 12:1-5. Fate conoscere al mondo intero le bellezze che il Signore ha fatto. Ti ringraziamo, Signore Gesù, e chiediamo la tua benedizione. Ci benedica Dio misericordioso, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore, la nostra forza, portiamocela a casa. Rendiamo grazie a Dio.